Buonasera, benvenuti su Libri TV. Questa è la virgola dell'11 ottobre 2013. Io sono Gianni Colacione, è una virgola registrata perché Libri TV è mobilitata questo fine settimana con una serie di servizi esterni. E quello che volevo commentarvi questa sera era una notizia, appunto, che in questi giorni, spero non soltanto in questi giorni, diciamo, su tutti i giornali, e spero che se ne parli soprattutto anche all'interno delle Camere. E si tratta appunto del messaggio alle Camere inviato dal Presidente della Repubblica, un messaggio incentrato sulla condizione carceraria ormai da tempo insostenibile. Leggo dal testo scritto proprio da Giorgio Napolitano l'esplicitazione di ciò che l'ha motivato. Parlando della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel messaggio si legge: quest'ultima, con la sentenza approvata l'8 gennaio 2013, secondo la procedura della sentenza pilota Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia, ha accertato, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che sotto la rubrica proibizione della tortura pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha affermato in particolare che la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone, e che la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione. Quindi, motivazioni molto forti che appunto partono o perlomeno sono supportate, rafforzate da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. C'è un termine, adesso io la faccio breve, c'è un termine che è stato fissato all'Italia, che è stato entro in cui si deve praticamente adeguare l'ordinamento carcerario, deve adeguarsi affinché appunto non si ripetano questo tipo di esecuzioni di pene detentive in modo degradante e disumano. Noi non abbiamo peraltro in Italia il reato di tortura, si cita appunto in questa sentenza appunto la proibizione della tortura. Questo termine scade, questo termine entro cui ci si deve adeguare, il 28 maggio 2014. Ecco, questa prima parte che vi ho letto è un pochino relativamente alle motivazioni pressanti, ma la vicenda è annosa, purtroppo, e ragionevolmente collegata con la strage rappresentata dai tantissimi suicidi nelle carceri, compresi quelli del personale penitenziario. E ove suicidi non ve ne siano, comunque certe condizioni provocano un abbruttimento umano, condizioni di lavoro, un abbruttimento umano e condizioni di vita che sono assolutamente indegni di un paese civile, di un paese che comunque sia nella sua Costituzione, che è un atto fondante, potremmo chiamarlo, recepisce il rispetto dei diritti umani. Lo stesso Napolitano, nel 2005, come presidente della Camera, partecipò ad una marcia per l'amnistia organizzata dai radicali con Marco Pannella a capo. Da allora le condizioni sono peggiorate e l'indifferenza del Parlamento nelle legislature che si sono avvicendate è stata mortificante per questo stato per lo Stato di diritto e per l'Italia, per i cittadini. E allora perché? Molti si chiedono, Napolitano solo ora, all'inizio del suo secondo mandato, ha usato questo strumento previsto dalla Costituzione? Perché finora, la domanda è, perché finora istituzionalmente è sembrato inattivo? Non personalmente, perché personalmente Napolitano in più di un'occasione si è dimostrato sensibile all'argomento. C'è stato anche un convegno organizzato dai radicali, con grazie, se non sbaglio, in Senato alla vicepresidenza di Emma Bonino, e in passato, quindi qualche anno fa. in cui aveva parlato appunto di una pressante urgenza, se non sbaglio. Quindi personalmente era evidente che fosse coinvolto, ma istituzionalmente non aveva mai agito con questo strumento che è il messaggio. Bene, lui stesso specifica la questione dei tempi all'inizio del suo messaggio con queste parole: nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a presidente il 10 maggio 2006 e conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per cui rivolgermi direttamente al Parlamento al fine di richiamare l'attenzione su questioni generali relative allo stato del Paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della nazione. Ricordo soprattutto i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre occasioni meno solenni in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto però ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al Presidente. E ciò, questo è importante, e ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice esperienza di formali messaggi inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche legislative, di adeguato e incisivo impegno. Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della Carta, è per porre a voi, con la massima determinazione e concretezza, una questione scottante da affrontare in tempi stretti, nei suoi termini specifici e nella sua più complessiva valenza. Bene, è molto, diciamo, secondo me, esplicativo, chiaro questa parte del messaggio e dà una risposta proprio al perché non prima. Io penso che non sia stata ovviamente una scelta casuale quella del momento in cui fare questo messaggio. Farlo prima avrebbe esposto il Presidente della Repubblica, ma soprattutto tutti i destinatari dell'amnistia, cioè chi vive le condizioni carcerarie disumane e quindi potenzialmente tutti noi cittadini di questo paese, a tre ipotesi contemporanee, tre scenari. Un messaggio alle Camere inutile, è la prima. La seconda, un messaggio che avrebbe posto il capo dello Stato e i suoi fini, i suoi scopi, le sue motivazioni davanti a un Parlamento che non avrebbe dato seguito al messaggio. Magari lo avrebbe discusso, ma poi si sarebbe perso come evaporato. Non sarebbe stato un bene né per l'istituzione che risiede al Quirinale né per il Parlamento. E la terza cosa, che forse è la più grave, anzi sicuramente secondo me è la più grave, di tutte, il non seguito sarebbe stato un precedente, una pietra tombale rispetto all'ipotesi di amnistia, perché il fronte anti-amnistia si sarebbe rafforzato. A volte i tempi giusti fanno la differenza. Questo perché in passato, obiettivamente, tutte le forze politiche, tranne i radicali, erano a favore, appunto, cioè contrari all'amnistia. Quindi avrebbero rifiutato ovviamente una pronuncia, una votazione a favore dell'amnistia. È innegabile che oggi nel PDL, forza politica necessaria a comporre i 2/3 del Parlamento, perché i 2/3 del Parlamento sono la maggioranza necessaria a votare un provvedimento di amnistia, sono in gran parte favorevoli, contrariamente a qualche mese fa. Un esempio per tutti è Brunetta, ma non solo. Pensare che siano stati illuminati sulla via di Damasco è legittimo. Più ragionevole, secondo me, è pensare che Berlusconi e le sue vicende personali e giudiziarie in qualche modo c'entri, anche se l'amnistia non riguarderà, di solito è sempre stato così, i reati fiscali per cui è stato condannato. D'altra parte è lo stesso Alfano che specifica questa cosa. Poi certo, se il messaggio alle Camere fosse stato il fine ultimo, sarebbe stato utile averlo il prima possibile, ma siccome penso che il fine ultimo sia l'interruzione della prassi criminale di tortura vera e propria, che è l'esecuzione della pena carceraria in Italia, bene, secondo me la scelta dei tempi da parte di Napolitano è stata quella giusta. Speriamo che si realizzi una maggioranza sufficiente che isoli i vecchi e i nuovi giustizialisti. I nuovi giustizialisti come Grillo, per esempio, che sostengono la tesi della strumentalizzazione della drammatica emergenza carceraria per fornire un servizio a Berlusconi. Non so quale vantaggio potrebbe essere, e su questo appunto, come ho detto, lo stesso Alfano è stato abbastanza chiaro. Forse, per ipotesi, o meglio, per assurdo, merita più rispetto il giustizialismo storico di destra, per esempio di La Russa, di Fratelli d'Italia. O al limite della Lega, sempre allarmata dalla situazione dell'ordine pubblico nel nord, messa in pericolo dai pericolosi immigrati. Merita forse più rispetto questo di un giustizialismo ad hoc, proprio di chi pur combattendo a parole Berlusconi dimostra che se Berlusconi stesso scomparisse, un interruttore spegnerebbe il loro cervello. Di questo trust di cervelli politici sincronizzati solo su Berlusconi fa parte ovviamente anche Travaglio, scontatissimo, e Repubblica, che ha acceso le sirene di allarme con delle dichiarazioni del direttore Ezio Mauro. Vedremo cosa questo Parlamento riuscirà a partorire e in che tempi. Per ora esprimiamo apprezzamento, esprimo apprezzamento per questo messaggio alle Camere, ovviamente anche per l'unica forza politica che pur stando fuori dalle Camere si è mobilitata in questo senso, cioè i radicali capeggiati da Marco Pannella. Grazie e continuate a seguire le trasmissioni di Liberi TV.